Allora, come abbiamo visto all'inizio di questo studio, il tema, giusto? Il tema di Colossese è quello che noi abbiamo in Cristo. Dobbiamo ricordare che nella città a Colossae, anche Laodicea, erano venuti gnostici che arrivavano da questi fratelli e dice: sì, voi siete credenti, però dobbiamo insegnarvi delle cose segrete, delle alte conoscenze, perché gnostico vuol dire conoscere. Quindi tutte le sette, tutti i gruppi che hanno magari insegnamenti segreti o hanno, devono aggiungere qualcosa che il Vangelo già ci ha spiegato. E quindi tutta la lettera di Colossesi è per rifiutare questa eresia e per far capire ai Colossesi anche noi tutto quello che noi abbiamo nel Signore. Amen. Voi sapete che Gesù è tutto. L'unica cosa di cui noi credenti abbiamo bisogno è la parola di Gesù e la sua presenza con noi. No? Se noi come credenti ogni giorno ci meditiamo sulla sua parola e applichiamo la sua parola alla nostra vita. Se ogni giorno siamo in comunione con Dio Padre, Dio Figlio attraverso lo Spirito Santo, tutto di cui noi abbiamo bisogno è lì. Non dobbiamo cercare da altre parti. Per noi credenti tutto quello che abbiamo è nel Signore. E come con la nuova nascita Gesù ha dichiarato in Apocalisse 3:20: io busso alla porta, se un uomo ascolta la mia voce, io mio padre verrà dentro di lui e ceneremo con lui, avremo comunione con lui. Quindi quando uno è nato di nuovo, lo Spirito di Dio vive dentro di noi. Quindi siamo noi il Tempio di Dio ambulante, dovunque andiamo. Se siamo in fabbrica, se siamo a casa, se andiamo sulla montagna, se andiamo al mare, abbiamo tutto quello che ci serve. Se abbiamo la parola di Dio, abbiamo il Signore nella nostra vita. Quindi in versetto 1 di capitolo 2, voi infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché il loro cuore siano consolati, essendo essi uniti assieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi bisogna ricordare che Paolo non era mai stato alla città di Colossae. Lui ha vissuto un anno e mezzo a Efeso e Epafra e altri fratelli che erano di Colossae si erano convertiti a Efeso sotto il suo ministero. È stato Epafra e questi altri fratelli, Filemone, che hanno poi portato il Vangelo a Colossae e anche a Laodicea, che era circa 140 km da Efeso. Quindi Paolo non aveva mai visto questi fratelli, avevo solo sentito parlare attraverso Epafra, che si trovava a Roma in questo momento quando Paolo ha scritto questa lettera. E in un certo senso erano un frutto del suo ministero, perché lui ha proclamato la parola a Epafra e poi Epafra ha fondato la chiesa lì. Quindi in un certo senso erano come nipoti spirituali, anche se sappiamo che Dio ha solo figli, giusto? Dio non ha nipote, ma spiritualmente erano nipoti di Paolo. E quindi lui aveva a cuore questi fratelli. Anche se non li avevo mai visto, lui aveva questo peso per loro, perché in un certo senso erano frutto della sua vita, quell'anno e mezzo che lui era a Efeso. E questa parola tradotta in versetto 1, combattimento, è la parola che si usava per la lotta greca nelle Olimpiadi, no? E lui parla di questa battaglia dentro di sé, no? Di desiderare di andare a trovare questi fratelli, di essere con loro di prima persona. E io non credo che nessuna cosa accade a caso, giusto? Anche io devo dirvi in sincerità, è stato difficile per me di andare via di Aquila, perché ho visto una porta così aperta, no? Un'opportunità unica, no? In cui, voi sapete, anche in America dopo i Torri Gemelli sono convertiti un sacco di gente, tutte le chiese erano piene, alcune chiese la gente stava fuori, dovevano mettere altoparlanti fuori perché non entravano tutta la gente anche durante la settimana. Immaginate che noi qua strapieno mercoledì sera dovevamo mettere altoparlanti che la gente nel parcheggio per ascoltare la parola di Dio. Poi in America le cose sono calmate, tutti si sono scordati di 11 settembre e quindi adesso è come normale. Però c'era quel momento in cui bisognava muovere, no? Che la gente era aperta. E io volevo tornare qui con voi perché vi amo, amo questa comunità. Io veramente ogni giorno ringrazio Dio per il privilegio di essere pastore di questa chiesa, di servirvi, di avere voi come fratelli e sorelle. E anche per vedere i miei figli, mia moglie, questa è casa mia ormai. E quindi c'era una lotta, no? Dicevo, mamma mia, qua ci sono... Anche perché con i pupazzi, sapete che nei campi non puoi entrare. Se voi andate lì, non ti fanno entrare. A meno che non sei un parente di qualcuno che è lì dentro. Ci sono le guardie, è tutto recintato, tutti i campi. Sì, quelli più sperduti... Arrivederci, no, sono. Però quelli più grandi, è giustamente così perché purtroppo ci sono mascalzoni che vanno a, cioè pensi, uno, no? Anche quando uno, nella disgrazia, non ha neanche pietà, no, va a rubare di gente che ha perso tutto. Veramente, non lo so. Quello è un altro discorso. Certamente, certamente. Infatti ho parlato domenica perché molti danno la colpa a Dio perché sono crollati edifici, ma io sono convinto che quando quei muratori, quei costruttori, quei architetti mettevano o non mettevano il ferro sufficiente o non mettevano la ghiaia o mettevano la sabbia del mare che poi disintegra il cemento dopo, sono convinto che lo Spirito di Dio li compungeva. No? Cosa stai facendo? Ma sai che gente deve vivere qua? Che poi... No? Anche questa gente che magari... sì, non voglio divagare troppo, ma... Anche lì hanno beccato quelli che prendevano il formaggio marcio e facevano tipo sottilette in latino. Quei formaggi lì, io voglio vedere il formaggio con i buchi, no? Non compro questi formaggi che non si capisce da che realtà sono provenuti, no? Ma tu pensi, no? La gente che fa questo dice, ma magari tuo nipote mangerà quello, ma cioè, non lo so, cioè, comunque... tornando qui, io capisco questo sentimento di Paolo di essere in combattimento, no? Perché lui era in Roma, aveva un importante compito là di scrivere questa lettera, uno, ma lui voleva anche essere presente con i fratelli. Un altro esempio che è molto attuale in questi giorni. Voi sapete che gli studi della nostra comunità ogni giorno adesso vanno sulla radio evangelica a Palermo. E quindi ogni mattina i palermitani, noi non molto veloci, no, ma in Palermo possono nella macchina ascoltare gli studi della domenica di Montebelluna. E alcuni mesi fa un ragazzo stava girando con la macchina E lui era proprio un momento della sua vita, sai, in ricerca di disperazione, e lui stava chiedendo: Dio, parlami, rispondimi. E non so esattamente cosa stava chiedendo il Signore, ma in quel momento lui ha acceso la radio, ha girato e c'era lo studio biblico di qua. E le parole che io dicevo, che poi pensi, no, il tempo di Dio, no? Era un studio forse di 5 anni fa, no, non di oggi. E dice, e cioè, lui ha detto: tutto quello che tu hai detto è tutte le cose che io ho chiesto al Signore. Tu hai risposto ogni domanda che io avevo a Dio. E questo ragazzo si è fermato alla macchina e lui ha accettato il Signore nella sua macchina. Lui continuava ad ascoltare i studi ogni mattina. Infatti ha detto che a volte era in ritardo per lavoro perché perché l'orario non era... Comunque lui alla fine ha chiamato la radio e ha detto: ma chi è questo pastore americano là che sento i studi sempre a quest'ora? E il fratello là ha detto: so solo che il suo nome è Craig Kwan. Non so, questo non sapeva neanche la chiesa, neanche... Quindi questo ragazzo ha fatto una ricerca sull'internet, ha scritto il mio nome, è venuto fuori la chiesa di Montebelluna, e quindi lui lì ha trovato il numero di casa mia, mi ha chiamato, e quindi adesso... lui mi chiama e faccio discepolato al telefono. E lui: pastore, voglio venire lì da voi e battezzarmi, voglio che lei mi battezzi nell'acqua, no? E io ho detto: guarda, cerchi una chiesa là, no? Ma io sto pregando, perché lui ascolta i studi, dice, io sto pregando che lei aprirà un capannone anche qua. E gloria a Dio, no? Non è, perché se fosse uno di voi che predicava la parola sarebbe la stessa cosa, perché la potenza è la parola di Dio. Però per dire, e David, quando, perché io anche per David e Andy, che loro registrano, li mettono i file, fanno tutto questo lavoro, no? A volte un servizio potrebbe non sembrare importante, no? E anche con loro, io, cioè, quando il fratello di Palermo mi scrive un'email, dice: stiamo ascoltando gli studi, il Signore ci sta benedicendo, io mando anche a loro, e vedi che anche quello che voi fate è importante, anche solo schiacciare il bottone, no? Record, no? Non sembra... Però se non c'è qualcuno che lo fa, che questa sera non c'è nessuno, E quindi avevo mandato a David, a Andy, a Sonia, anche che lavora in questo settore, per incoraggiarli, dire: vedi, questo ragazzo è un frutto anche della vostra fatica. Perché se voi non facevate quel lavoro di pulire i studi, metterli in MP3, caricarli sull'internet, così la radio li scarica e li metti su... Cioè, questo ragazzo... E David mi diceva: perché non prendiamo Winjet, no, quelli voli, che andiamo giù a Palermo a trovarlo, no? E io quasi quasi stavo pensando, no, sembra una follia, no? Beh, io ho detto: ma magari un giorno andiamo giù, un giorno andiamo giù a trovarlo, torniamo. Però per dire, no, io capisco Paolo, no? C'erano questi figli nella fede, lontani, lui non l'ha mai visto, però lui ha detto: io prego per voi, io ho un peso per voi. E questo era il cuore di Paolo per i Colossesi, lui non voleva che loro venivano rubato, perché questi eretici volevano rubare delle cose belle che avevano il Signore. E quindi... tutto capitolo 2 è un ricordarli di tenere le cose semplici, no? In America abbiamo anche un detto: keep it simple, no? Tieni le cose semplici, perché è più facile, più funziona meglio, no? Tieni le cose semplici.
Allora,
anche. E quindi Paolo qui dicevo che voi potete ottenere tutta la ricchezza, versetto 2, della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. In cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Quindi noi non dobbiamo cercare in libri segreti o formule segreti o dottrine segreti. Paolo sta dicendo, guarda che tutti i tesori della sapienza e dell'intelligenza sono in Gesù. Abbiamo visto in capitolo 1 che scienziati ancora non sanno che cosa, perché i protoni in un atomo non si volano uno lontano dall'altro. La scienza non lo sa, non hanno spiegazione, ma noi sappiamo perché la parola di Dio dice che Gesù con la potenza della sua parola mantiene insieme tutte le cose, anche le cose invisibili. Quindi noi abbiamo più sapienza e più conoscenza delle più grandi cervellone nel mondo, perché loro non sanno cosa tiene l'atomo insieme, invece noi lo sappiamo. Noi sappiamo che è Cristo che tiene insieme queste sedie e la mia testa in questo momento. Quindi noi come credenti non dobbiamo cercare, no? Neanche nel pastore. Perché a volte anche nelle chiese c'è l'idolatria del pastore, del predicatore, no? Ognuno di noi come credente, noi abbiamo la parola di Dio. Noi abbiamo il Signore dentro di noi. È vero che il Signore può usare me anche in questa capacità, perché io ho studiato, sono andato anche a scuola biblica, e anni che studio e predico la parola di Dio, e quindi Dio mi ha dato questo compito, come anche Paolo insegnava a questi credenti la parola di Dio. Però non è che io ho qualcosa che voi non potete avere. Anche voi potete avere anche di più di quello che io ho. Perché le cose che ho trovato in Lui. E cerco di trasmetterle a voi. Ma anche voi. Se voi siete credenti della parola, che ogni giorno meditate nella parola, ogni giorno siete in comunione col Signore, Lui vi insegnerà le cose nascoste. Lui vi insegnerà cose che gli altri non sanno. Tutti i tesori. Perché erano arrivati questi, dicevano, Colossesi. Guarda, noi abbiamo questi rituali segreti e queste cose. Dovete fare queste cose per essere gradito da Dio. E Paolo dice, no. No, no, lascia perdere quello che l'uomo ti vuole dare. Tutta la ricchezza di sapienza e di conoscenza sono in Gesù. E voi sapete, io non sono l'uomo più saggio nel mondo, però dentro di me il creatore dell'universo, e Lui è più saggio sicuramente. Quindi io posso chiedere a Lui, Signore, io non capisco, spiegami. Tante volte noi credenti sbagliamo, facciamo errore perché non chiediamo. Giacomo dice, non avete perché non chiedete, o quando chiedete, chiedete in modo sbagliato. Ma tante volte noi non abbiamo semplicemente perché non abbiamo chiesto. Papà, mi puoi aiutare? Io non capisco, gli altri mi prendono in giro. Mi puoi spiegare questa cosa? E sapete che Lui ti spiegherà. Lui direi, vieni qua figliola, vieni qua figliolo, e adesso ti vedi qua, vedi, Lui fa questo per questo motivo. Sapete, lo Spirito Santo ti rivelerà anche quello che è nel cuore di altre persone, attraverso il dono di discernimento di spiriti. Paolo dice, or questo dico affinché nessuno vi inganni con parole suadenti. Perché queste persone erano arrivati, erano persone laureate, magari parole grandi. Ah, noi abbiamo, Ah, se voi sappiaste quello che noi sappiamo. Sapeste? Va bene. Ho inventato una parola. Metterlo nel dizionario. Perché quantunque sia sento da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Quindi lui vedeva nello spirito e anche attraverso i resoconti di Epafra che raccontava della chiesa lì a Colossei. Quindi in versetto 6 le sue istruzioni per loro. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Non ascoltate queste persone che vi dicono che ci sono altri modi, c'è un'alta sapienza che dovete imparare, ci sono rituali, dovete frustrarvi, dovete andare in monasterio. Come avete ricevuto Cristo, continuate a camminare in Lui così, nella semplicità. Puoi ricordare il momento che hai conosciuto il Signore? No? Quando il Signore ti ha perdonato, ti ha lavato e hai sentito la sua santa presenza? Il Signore in quel momento ti ha dato un elenco di regole da seguire? Io non mi ricordo che era così. Io mi ricordo solo che era così bello di sentire, dopo anni, di sentirmi sporco e avere una coscienza macchiata, di avere una coscienza pulita e di avere un cuore pulita e di veramente sentirmi libero per la prima volta nella mia vita. Che gioia! Nessuno doveva dirmi non fornicare, non rubare, non dire bugie. Era una cosa naturale perché io ero innamorato di Gesù. Il Signore aveva fatto tutto per me. Anche nella chiesa in Galazia, andiamo un po' indietro, tre libri indietro, perché questi due libri hanno molto in comune, nel senso che anche in Galazia erano arrivati ebrei che dicevano ai Galati: dovete circoncidervi, dovete seguire la legge di Mosè, dovete seguire tutte le leggi dietiche. Allora in Colossei c'era anche questo elemento, ma c'erano anche altri elementi, no? Dovete fare pellegrinaggi, dovete fare adorare angeli, dovete fare queste cose misteriose. Anche qui in Galati 3, Paolo gli fa una domanda: o Galati insensati, chi vi ha ammaiati per non ubbidire la verità? Voi davanti ai qui occhi, Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. In versetto 2 qui c'è la domanda: questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Voi siete nati di nuovo perché avete sudato, avete scalato sopra Monte Grappa o avete ubbidito per 10 anni perfettamente un elenco di regole e Dio dice: ok, adesso sei bravo, adesso ti farò nascere di nuovo. Come siamo nati di nuovo? Per fede. Ci siamo gettati sulla misericordia di Dio. E anche Galati dice: ma voi avete ricevuto lo Spirito Santo mediante la legge per le vostre opere? Avete guadagnato lo Spirito? O avete solo ascoltato la predicazione della fede? In versetto 3, siete così insensati che avendo cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne. E questo purtroppo è come vanno a finire molti credenti. Noi arriviamo al Signore con niente, al di fuori dei nostri peccati e della nostra vita scombinata. Quindi offriamo a Gesù tutti i nostri peccati, tutti i nostri problemi, tutti i nostri misfatti, e Gesù in cambio per fede ci rigenera, ci dà una nuova vita. Non abbiamo fatto niente per meritare nessuna cosa che Lui ci ha dato. Per fede abbiamo creduto alla parola di Dio che Cristo è morto per i nostri peccati, che se noi crederemo in Lui, Dio cancella ogni nostro misfatto. E per fede abbiamo creduto e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E Paolo dice, siete cominciati per lo Spirito, vuoi andare avanti come credente per la carne? Cioè, non avete portato niente a Dio e Dio ha fatto tutto per voi, per fede, credendo alla sua parola. Adesso con le opere vuoi ottenere la maturità spirituale o la perfezione? Siete così insensate, voi sapete insensate, vuol dire che non hai sentimento? Letteralmente la parola vuol dire tipo addormentata, no? Quando uno fa l'anestesia generale viene completamente paralizzato, neutralizzato. E quindi anche i Colossesi, Paolo dice, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Tiene le cose semplici. All'inizio che hai conosciuto il Signore, non hai cercato di fare cose per ottenere il suo amore. Il suo amore era puramente un dono della grazia di Dio. E tu avevi un cuore di gratitudine. Tu obbedivi il Signore perché tu amavi il Signore. E Paolo dice, come hai cominciato? Continuate così. Non aggiungere cose. Che questa gente dice che deve aggiungere. No, tieni la cosa semplice. Cammini con Gesù ogni giorno. Confidi in Lui ogni giorno. Prendi la tua forza da Lui ogni giorno. Essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in esse con ringraziamento. Io parlo spesso del fatto quanto noi dovremmo essere grati. Siamo grati? Perché sapete, anche oggi riflettevo, il gratitudine in realtà è un atteggiamento di umiltà davanti a Dio. No? Perché quando noi diventiamo ingrati è quando diventiamo orgogliosi e non riconoscente di quello che Dio ci ha dato. Voi sapete che nessuna cosa ci è dovuta, nessuna cosa. Io sono stato in India per 3 anni, ho vissuto in mezzo a tanta povertà e potrebbe anche sembrare strano, no? Quando io sono arrivato qui in Italia, i fratelli nella tenda dormivano nelle tende. Infatti per me andare al tendopole, la gente, oh, poveri noi siamo nelle tende, no? Ci ho vissuto io 10 anni. No, voi siete, no, non voglio sminuire perché, per carità. Però per dire posso identificare. Lo so cosa vuol dire vivere in una tenda. E quando sono arrivato qui dall'India, i fratelli italiani un po' si scusavano, no? Fratello, scusaci, sai, viviamo in una tenda, no? Noi scapoli. E... però dentro la tenda, no? C'era c'era moquette. Sì, non era una tenda con la terra, c'era l'interno. C'era anche l'interno di stoffa, i pareti. Esatto, però in nel deserto. In Italia in inverno è un'altra cosa, perché fa freddo qui. e io ho vissuto nella tenda anche a gennaio. Comunque, questi fratelli un po' si scusavano con me per loro qual era in una condizione pessima, diciamo, no? Mi ha detto, ma guarda che in India io dormivo a terra, no? Con una stoia, che rotolavamo queste stoie, no? Io avevo una di spugna, però era sempre una cosa sul pavimento e un saccapello. Io ho detto, mamma mia, un letto, mamma mia, lusso qua, non siamo, no? Io mi ricordo, anche questo potrebbe sembrare strano, cioè io per il primo anno che ero qui in Italia, cioè io ringraziavo il Signore per la carta igienica, perché lì non c'era, e vi lascio immaginare. Comunque, no, veramente dicevo, oh mio Signore, grazie per la carta igienica. Però poi noi abbiamo la tendenza, no, di dimenticare. E poi, sai, miglioriamo la vita. Dimentichiamo quando eravamo, no, dovevamo contare i centesimi. Magari il Signore ci benedice e quindi prendiamo una seconda macchina, facciamo le vacanze, cioè abbiamo una vita benedetta da Lui e dimentichiamo di avere un cuore di gratitudine. E Paolo dice, non dimenticare. Come avete cominciato in Cristo, camminate in Lui. E ricordate di avere sempre un cuore abbondando con ringraziamento. In America c'è un canto cristiano che dice, conto le tue benedizioni ogni giorno e contali uno per uno. E secondo me è una buona pratica per noi. Anche adesso abbiamo visto persone, anche nel campo che ha sistemato la comunità evangelica lì dell'Aquila, persone che hanno, la loro casa era crollata. Quindi hanno perso tutto. Hanno perso la macchina perché la macchina è stata schiacciata, perso tutti i vestiti, tutti i mobili, tutte le loro fotografie, cioè tu pensi tutto quello che hai al di fuori delle pigiame che hai addosso. E magari per noi credenti che abbiamo il Signore non siamo così attaccati a quelle cose. Ma loro, sicuramente la gente dell'Aquila, il giorno prima, no? Signore lo sa, ma non so quanti di loro hanno detto, Signore, grazie che ho un vestito, grazie che ho un paio di scarpe, grazie che ho mangiato oggi, che sono vivo, grazie che il mio cuore ancora batte, che respiro. Ma un cuore di gratitudine è un atteggiamento di umiltà da parte nostra. Di realmente riconoscere, mamma mia, quanto sono fortunato. E più grande divento, più mi rendo conto veramente come Dio mi ha benedetto. E uno potrebbe magari guardare la mia vita perché non ho un Maserati, no, non ho una villa con la piscina sul mare. Uno nel mondo potrebbe guardare la mia casa, la mia vita materiale, dice, no? Ma io ritengo di essere strabenedetto, anche materialmente, anche materialmente. Anche in questi giorni alcuni nostri fratelli sono in casa integrazione. Io devo dire grazie a Dio, io ho redditi. Anzi, io ho anche da dare altri. Non solo Dio provvede per me, ma mi provvede anche in più, in modo che io posso anche dare altri. Mamma mia, Signore, come sei grande. E sapete, quando abbiamo un atteggiamento così, noi, e io ho vissuto questo, noi possiamo vivere ogni giorno così gioioso. Così gioioso. Una gioia che il mondo non può capire. Perché loro pensano che la gioia vengano da quelle cose, ma la nostra gioia viene da Gesù. Dice, Signore, ho questa vecchia casa, no? Che per me è un castello. Due macchine che quando accendo partono. Ho soldi per mettere la benzina, ho da mangiare. Anzi, dovrei mangiare di più, cioè di meno. Questo è il mio problema, che c'è troppo da mangiare. Ho una moglie che mi ama, ho figli che mi amano, ho fratelli che mi amano. Cosa altro potrei volere? Ho il Signore nella mia vita, ho la vita eterna, io trascorrerò tutta l'eternità con Dio, in paradiso. Cosa mi manca? Comprendete? Quando noi io già mi sento felice, no? Perché quando comincio a pensare e contare le mie benedizioni, cioè, ah, mio, sono veramente fortunato. Vedi, ti viene un sorriso naturalmente. Guardate, versetto 8, che nessuno vi faccia sua preda. Quindi Paolo dà diversi avvertimenti in questa lettera. In versetto 4 dice: dico in modo che nessuno vi inganna con parole suadente, quindi parole persuasive. Qui in versetto 8 dice: guarda che nessuno vi faccia sua preda, quindi come un cacciatore che ti prende in una trappola, con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione dei uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Sai quando era triste giovedì pomeriggio, che ho raccontato domenica, no? Eravamo in quel secondo campo e c'era questo sacerdote che andava in giro con questa statua di Maria, dicendo alla gente, no, tocca la statua. E io ho detto: ma voi veramente credete che con la statua aiuterà questa gente? Io ho detto al prete giovane: questa gente ha bisogno di Gesù, perché lui è risorto, lui è vivo. E pregate per questo ragazzo, perché io non ho nessun dubbio che era un appuntamento dato da Dio, perché veramente ho visto che lui era sincero, era una persona veramente che vuole servire Dio. E io ho detto: guarda, ho detto: guarda, devi predicare Cristo, la gente ha bisogno di Cristo, lascia perdere queste cose, queste tradizioni dei uomini, vane tradizioni. Infatti tu vedi la gente, loro sono così legati nella superstizione, no? Talismani, statue, cose, ripetere le preghiere come i pagani. Gesù ha detto che voi conoscete: non fate le preghiere come i pagani, con vana ripetizione. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Dio non vuole questo da noi. Dio vuole che noi diciamo: papà, sono qua, sono tuo figlio, ho bisogno di te. E Paolo dice ai Colossesi: stai attento che nessuno vi faccia la sua preda, quindi vi intrappola, vi uccide con tradizione di uomini. L'Italia è piena di tradizione di uomini, ma non piena della parola di Dio, e questo è il problema. Come Israele di 2000 anni fa, i farisei, Gesù ha detto: voi onorate le tradizioni di uomini e non onorate la parola di Dio, e l'hanno crocifisso. È più o meno la stessa cosa oggi. Noi predicavamo Cristo e eravamo perseguitati da questi, volevano cacciarci fuori. Noi non abbiamo mai parlato contro la Chiesa romana, neanche una volta, e non abbiamo neanche parlato per la Chiesa evangelica. Avevo solo parlato di Gesù, ma loro non volevano questo. Guardate che nessuno vi faccia sua prede con la filosofia e col vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Noi crediamo nella Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, tre in uno. È un mistero, non ritengo che ho la capacità di spiegare come, ma noi crediamo in un Dio che si manifesta in tre persone, e Paolo sta dichiarando che in Gesù umano, l'uomo Gesù, abita tutta la pienezza di Dio Padre. Tutta la pienezza abbiamo in Cristo. In versetto 10, e voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Quindi Paolo in versetto 9-10 sta dichiarando: non cercate in altre cose, filosofie, tradizioni di uomini, altre religioni, angeli, perché in Cristo c'è la pienezza del Creatore, dell'Onnipotente. Tutto è in Lui. E voi siete in Lui. Come Lui ha tutto, Gesù ha dichiarato: ogni autorità in cielo e terra è stata data a me dal Padre. E Paolo dice: in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, quindi tutta potenza, tutta sapienza, tutta conoscenza è in Cristo. E voi, notate che è plurale, perché il corpo di Cristo, nessuno di noi è la piena riflessione di Gesù. Noi abbiamo bisogno uno dell'altro. Lui non dice tu, dice voi. La Chiesa insieme, tutti i credenti insieme, voi avete la pienezza in Lui. Quindi tutto di cui noi abbiamo bisogno come credenti è in Gesù. Non dobbiamo cercare in filosofia, non dobbiamo comprare l'ultimo libro più venduto a New York, no? Per capire. Anche se non sono contro libri cristiani, perché possono aiutare, però il nostro libro è questo, la Bibbia. No, perché anche tante volte nel cristianesimo, no, i 12 passi, i 10 passi, i 10 segreti, questo, quello, quell'altro, Paolo dice no, in Cristo avete tutto. E tante volte anche noi credenti, è giusto avere un pastore, avere fratelli e sorelle maturi che ci possono incoraggiare, aiutare, ma principalmente il fonte per noi deve essere il Signore. Perché ci sono anche nelle chiese, quello che un amico mio, pastore Filippo Wiles, pastore molto anziano, dicevo, i pastori dipendenti, no? O può essere la mamma dipendente, il padre dipendente, o la sorella dipendente. E questo è sbagliato, che noi credenti cerchiamo sempre in un umano, una persona, tipo il fonte della nostra vita, la forza, no, per tirare avanti. È sbagliato. E il mio compito come pastore non è rendervi dipendenti di me, è rendervi indipendenti di me in un certo senso. Di portarvi alla maturità spirituale che anche se dovete andare a vivere sull'isola di non so dove, no, siete in un'isola abbandonata, no? La vostra nave si va su un'isola, siete solo te e la tua Bibbia. E starete bene, no? Avete il Signore nel vostro cuore, avete la parola di Dio. Non avete bisogno di altro. E quando noi cerchiamo altre cose, ma forse un psicologo può aiutarmi. nella psicologia può essere un po' di verità, che secondo me hanno rubato dalla Bibbia, ma la maggior parte della psicologia è filosofia umana, basata su filosofie di uomini e il loro ragionamento sulla psiche umana. E se tu guardi i padri della psicologia, erano quasi tutti matti. Se tu guardi la loro vita, erano persone molto instabili. Ok. Io non... Guardi tutti i padri della psicologia. No, Voltaire è un filosofo, ma comunque, se guardi i padri della psicologia, a me, io non li vedo nessuno come modello di vita. Invece io guardo il Signore, guardo gli apostoli, guardo anche i missionari, persone che veramente hanno vissuto per gli altri, hanno vissuto veramente una vita degna di essere vissuta. Dice, quello è un modello. Anche perché il problema, secondo me, anche con l'uomo moderno, è troppo introspezione, no? Si dice così? No? Troppo guardare me, è tutto focalizzato su di me. È una specie di egoismo. E posso dirvi che i 5 giorni che eravamo in Aquila, no? Portare cibo, portare vestiti, portare la Bibbia, parlare con le persone, pregare con loro. Sapete, non ci ho pensato, io ero anche raffreddato, però non ho pensato neanche un secondo di me stesso. E sai come il mio cuore era pieno di gioia, no? Perché là c'è la gioia per un credente, a vivere per gli altri. Amen.